The latest trouble started in Spain.
Piraten erreichen bei den Erstwählern 14%.
Tout ce qu'on a découvert, c'est grâce à la recherche.
Nadie nos representa, porque estamos indignados.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Siria, Aleppo di nuovo teatro di violenti combattimenti, 100.000 rifugiati bloccati al confine con la Turchia. Effetto siccità, in Etiopia due giorni di lutto per il massacro di 200 pastori nomadi, il controllo dell'acqua e delle terre agricole tra i motivi delle tensioni etniche. Più prevenzione nella lotta alle droghe, alla sessione straordinaria dell'ONU certificato il fallimento delle politiche repressive. Parigi, 48 marzo, folla oceanica a Place de la République per l'orchestra Dubu. Questa notte, per gli indignati, 350 musicisti hanno eseguito la Sinfonia dal Nuovo Mondo di Dvorak. La Gazzetta del Danubio, a Budapest, seppelliti i resti degli ebrei fucilati dalle milizie filonaziste ungheresi. World Music, il nuovo album dell'artista Aziza Brahim, dai campi profughi del Sahara occidentale, un inno contro i muri. Romanzo a fumetti, Gli Inumani, la graphic novel di Paul Jenkins e Jay Lee. Sul nuovo sito di Radio Popolare, sull'app ufficiale, potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Cominciamo con le notizie. In Turchia la principale corte d'appello ha cancellato la sentenza che aveva condannato quasi 300 persone con l'accusa di aver organizzato un colpo di Stato per far cadere Erdogan. La sentenza era del 2013, quando Erdogan era primo ministro. Il caso Ergenekon era stato uno dei più importanti nello scontro tra il partito di governo, la KP, e i vertici militari. Sono 13 le vittime per un'esplosione su una piattaforma petrolifera in Messico di proprietà della statale Pemex. L'esplosione sarebbe stata provocata da una perdita di cui però non è ancora chiara l'entità. Pemex ha detto che il fumo non è più pericoloso, la piattaforma di fronte alla costa di Veracruz produce sostanze chimiche. I vertici dell'esercito pakistano hanno licenziato 6 alti generali con l'accusa di corruzione. Il capo delle forze armate ha detto che per combattere il terrorismo bisogna sconfiggere prima la corruzione. La tempistica di questa decisione potrebbe indicare che si tratta di un messaggio per il primo ministro Sharif, la cui famiglia avrebbe una serie di investimenti offshore rivelati dai Panama Papers. Volkswagen avrebbe raggiunto un accordo negli Stati Uniti per pagare le compensazioni dopo lo scandalo delle emissioni false. La compagnia tedesca dovrebbe ricomprare almeno 500.000 veicoli. Non ci sono al momento altri particolari. A livello mondiale, le macchine coinvolte nello scandalo della Volkswagen sono almeno 11 milioni.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Partiamo dalla crisi siriana. L'ONU e la Croce Rossa hanno confermato l'evacuazione di centinaia di persone da alcuni centri sotto assedio nel nord del paese e verso il confine libanese. La maggior parte delle città bloccate dall'esercito oppure dai ribelli rimane però senza cibo, acqua e medicina. In Siria sta tornando tutto come prima. Emanuele Valenti.
Nel giro di un paio di settimane l'intensità della guerra in Siria è tornata ai livelli precedenti. Formalmente la tregua è ancora in vigore, ma nella pratica bombardamenti e combattimenti segnano nuovamente la quotidianità, soprattutto in alcune zone: Aleppo e Idlib nel nord, Latakia sulla costa mediterranea, la periferia di Damasco. La situazione più critica è quella nella regione di Aleppo, proprio come prima dell'entrata in vigore del cessate il fuoco. Il nord della Siria è la zona strategicamente più importante e dove con ogni probabilità verrà deciso l'esito della guerra. Aleppo è anche un perfetto microcosmo del conflitto siriano. Lì operano quasi tutti i principali gruppi, che si combattono anche in altre zone del paese, e lì sono evidenti le tante contraddizioni della guerra. Una guerra sempre più ad alleanze variabili. Da alcuni giorni sono ripresi i combattimenti a sud della città, i bombardamenti su alcuni quartieri centrali controllati dall'opposizione, le incursioni dell'ISIS verso i centri a nord di Aleppo, soprattutto a Zaz, pochi chilometri dal confine turco. Più a est, a Kamishlo, sempre sul confine turco, si stanno invece scontrando le milizie curde e l'esercito siriano, cosa non così comune in passato. Le violenze a nord di Aleppo hanno provocato un nuovo flusso di profughi, bloccati però alla frontiera turca. Secondo Medici Senza Frontiere si tratterebbe almeno di 100.000 persone. Ankara ha costruito dei campi dall'altra parte della frontiera, ma in questo momento non sono sicuri e in realtà non è sicura nemmeno la fascia di territorio turco dall'altra parte del confine. Questa settimana sono caduti altri missili sulla città di Kilis, 8 chilometri dalla frontiera siriana. Intorno a Kilis, dove i siriani hanno superato gli abitanti turchi, ci sono anche dei campi profughi, gli stessi dove dovrebbero essere trasferiti alcuni migranti rispediti indietro dalla Grecia sulla base dell'accordo che conosciamo con l'Unione Europea. Quei campi non sono però sicuri, una grana in più nella complicata intesa tra Ankara e Bruxelles. In questo contesto non stupisce la decisione dell'opposizione di lasciare il negoziato in corso a Ginevra, in Svizzera. Lo stesso mediatore di Mistura, di solito obbligato a essere ottimista, ammesso che non si riescono a fare passi in avanti, nemmeno sul fronte umanitario. Se la trattativa salterà definitivamente, la guerra andrà avanti come minimo per un altro anno. Lo sapremo nei prossimi giorni.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 18.30.
In Etiopia due giorni di lutto per il massacro di 200 pastori nomadi, il controllo dell'acqua e delle terre agricole tra i motivi delle tensioni etniche e tutto questo è l'effetto della siccità e dei cambiamenti climatici. Raffaele Masto.
Il massacro e il sequestro sono avvenuti nella regione di Gambella che si trova appunto al confine con il Sud Sudan. In questa regione le etnie locali vengono spesso coinvolte in scontri per la terra e per il bestiame. Gli obiettivi dell'attacco della scorsa settimana erano di etnia Nuer, un gruppo che abita entrambi i paesi ed è fortemente coinvolto nel conflitto sud-sudanese. Gli scontri per la terra e per il bestiame sono storici appunto in queste regioni. Il territorio è una savana secca che in particolari condizioni climatiche non garantisce a tutti sostentamento sia per i pascoli sia per l'agricoltura. E in queste situazioni il bestiame diventa determinante. Il massacro di Gambella nasce esattamente da questi problemi. Nella regione si sta abbattendo infatti una delle siccità più gravi degli ultimi anni, tanto che le agenzie umanitarie hanno da tempo lanciato l'allarme carestia. I Nuer sono accusati dai Murle di avere sottratto terre e bestiame e vengono attaccati. I Nuer si difendono ed è guerra. I Murle giocano sul fattore sorpresa e alla fine hanno la meglio. Tutto questo adesso rischia di avere conseguenze allargate. La regione interessata è una regione sensibile. Nel vicino Sud Sudan infatti c'è la guerra. Un conflitto senza quartiere e, al momento, sembra senza margini di mediazione. Vi sono coinvolti i Nuer, grande e storica tribù sud-sudanese, e i Dinka, altra importante tribù sud-sudanese. In questi casi ci vuol poco perché il conflitto si allarghi e la probabile offensiva etiopica potrebbe essere una sorta di scintilla.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Si chiude oggi a New York le due giornate all'ONU sulla lotta alle droghe. La sessione straordinaria ha certificato il fallimento della repressione. Basta guardare a quello che succede in Messico, dove l'intervento dell'esercito non solo ha rafforzato i narcos, ma ha prodotto una grande tragedia con migliaia tra morti e desaparecidos. Alessandro Braga ha intervistato per la trasmissione 37.2 Luisa Sanchez, responsabile per Transform del programma America Latina.
So che lavori molto per l'America Latina, dunque quali sono gli obiettivi più importanti per i suoi abitanti in questa conferenza?
Direi che la cosa più importante è il riconoscimento delle misure politiche attuali sulle droghe, politiche che nel nostro caso non sono andate a buon fine. E in particolare perché il mondo non ha raggiunto ancora l'aspirazione o l'obiettivo di eliminare completamente le droghe, di ridurre sostanzialmente la produzione e la domanda. Ma al momento, con l'attuazione di queste politiche, e soprattutto grazie all'aiuto degli Stati Uniti, si è soltanto militarizzata la sicurezza pubblica e aumentata la violenza in tutta la regione. Quindi per noi la cosa più importante è che si riconosca che c'è bisogno di approcci alternativi, di guardare quello che è successo anche nelle altre regioni, perché questa violenza e l'aumento della criminalità non riguardano soltanto l'America Latina, ma si vede anche nell'Africa occidentale, per esempio, e in Asia. Quindi bisogna riconoscere l'esistenza di diversi approcci e riconoscere che la violenza è stata alimentata dalle politiche attuali, non è nata dal nulla, ma è strettamente connessa alla questione delle droghe.
That has been fueled by current drug policies. It's not something that just appear casually. It has a strong link and a direct connection to the war on drugs.
Dunque pensi che cambierà qualcosa dopo questa conferenza non solo per i consumatori ma anche per i contadini?
For consumers, but also for peasants.
In
quel senso ancora ci sono pochi risultati, quindi direi che questo Angus 2016 non è necessariamente la fine del percorso che abbiamo intrapreso. A livello internazionale non cambieranno immediatamente le cose. Si tratta piuttosto del primo passo, possiamo dire, in un percorso davvero lungo e complesso. Ma è sicuramente la prima volta che ci si rende conto insieme che bisogna trovare alternative. Come nel 2019, quando si rivedranno le strategie globali sulla questione delle droghe, e in quell'occasione cercheremo di cambiare il modo in cui ci siamo approcciati alla questione. Dunque non cambierà tutto quanto da subito, ma cerchiamo di diffondere questo messaggio in tutta l'America Latina. Tutti siamo d'accordo e ora tocca a noi innovare le politiche e rendere tutto il sistema molto più flessibile entro il 2019.
The entire regime be much more flexible in 2019.
Alle ore 22 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano.
A Parigi questa sera gli indignati di Place de la République passeranno la loro 18ª notte, dove ogni sera giovani e meno giovani ripensano il mondo. Sono le famose Nuit Debout. Oggi 21 aprile è equivalente al 48 marzo. Sono nate questi Nuit Debout, ricordiamolo, in segno di protesta contro la riforma del lavoro del governo Hollande. Qualche giorno fa hanno lanciato un appello ai musicisti per formare un'orchestra debout. Hanno risposto in 350, ieri davanti a una folla oceanica hanno eseguito la Sinfonia dal Nuovo Mondo di Dvorak.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Per la nostra rubrica La Gazzetta del Danubio, oggi andiamo a Budapest, dove sono stati seppelliti questa settimana i resti degli ebrei fucilati dalle milizie filonaziste ungheresi. Sentiamo Massimo Congiu, curatore del sito Osservatorio Sociale Mitteleuropeo.
Un centinaio di ossa appartenenti con tutta probabilità a ebrei uccisi dalle croci frecciate, le milizie filonaziste ungheresi sulle rive del Danubio, ha trovato sepoltura nel cimitero ebraico di Budapest. C'è voluto del tempo perché la cosa accadesse, dal momento che questi resti sono stati trovati 5 anni fa nel fiume che attraversa la capitale ungherese, all'epoca dei lavori di ristrutturazione del Ponte Margherita. Al ritrovamento hanno fatto seguito polemiche ed esitazioni che si sono protratte per anni. A lungo, infatti, le autorità hanno negato che i resti trovati nel Danubio appartenessero a vittime delle persecuzioni antiebraiche svoltesi nel paese durante la Seconda Guerra Mondiale. Così la cerimonia funebre tenutasi a Budapest per dare sepoltura a questa dolorosa testimonianza di una delle pagine più atroci della storia europea è stato un po' come un successo della comunità ebraica sull'atteggiamento recalcitrante delle autorità. Lo scorso autunno la capitale ungherese è stata teatro di un altro ritrovamento legato alle persecuzioni antiebraiche. Il fatto è avvenuto nel corso della ristrutturazione di un appartamento del centro cittadino. Durante i lavori sono stati trovati documenti corrispondenti alla quasi completa schedatura degli ebrei di Budapest. 6.300 fogli scritti a mano nel 1944, anno della deportazione nei lager nazisti degli ebrei ungheresi, dai portinai dei vari edifici della capitale su richiesta delle autorità municipali. Questi documenti furono compilati agli inizi di giugno di quell'anno per segnalare la presenza di ebrei negli appartamenti dei vari edifici cittadini. All'epoca il Ministero dell'Interno aveva disposto la ricollocazione degli ebrei in case speciali che dovevano essere contraddistinte dalla presenza della stella gialla. Le schede redatte dai portinai avevano lo scopo di preparare l'operazione. Il ritrovamento è avvenuto in un edificio di Peste che si trova a poca distanza dal Parlamento. Si è poi saputo che in esso si trovava in quegli anni l'ufficio di un organismo responsabile della redistribuzione degli alloggi fra cristiani ed ebrei. Le schede sono state rinvenute dietro un doppio muro e sono state trasferite nell'archivio di Budapest, dove lo scorso autunno, poco dopo il ritrovamento, è iniziata un'opera di catalogazione e sistemazione dei documenti, il cui stato di conservazione è risultato essere buono, grazie soprattutto alla calce dell'intonaco e al fumo delle sigarette, che insieme, secondo gli esperti che si sono occupati dei reperti, hanno impedito il processo di acidificazione della carta. Questi documenti sono una testimonianza importante di quanto avvenuto allora e, come detto, hanno fatto da premessa il ricollocamento degli ebrei ungheresi nelle case speciali, che è stato portato a termine il 21 giugno del 1944. Secondo il sito Holocaustos, gli ebrei ungheresi sottoposti alla legge discriminatoria del 1941 sono stati 785.555. Quelli uccisi durante l'Olocausto sono stati oltre 570.000. La maggior parte di loro deportati nei campi di concentramento nazisti, molti altri uccisi sommariamente sulle rive del Danubio dalle croci frecciate. Oggi come oggi la comunità ebraica ungherese conta circa 100.000 persone. Domenica 17 aprile alcuni sopravvissuti all'Olocausto hanno preso posto sul palco sistemato di fronte alla Basilica di Santo Stefano in occasione della Marcia della Vita che si svolge a Budapest dall'inizio degli anni 2000 per conservare viva la memoria della Shoah.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso il World Music, Marcello Lorrai ci presenta il nuovo album dell'artista Sahrawi Aziza Brahim, Dai campi profughi del Sahara occidentale. Questo è un inno contro tutti i muri.
Hamada è la parola con cui i Sahrawi chiamano il paesaggio desertico e pietroso lungo il confine tra l'Algeria e il Sahara occidentale, il territorio rivendicato dal popolo Sahrawi e loro negato dal Marocco. Una frontiera, quella tra Algeria e Sahara occidentale, dove decine di migliaia di Sahrawi languono in campi di rifugiati. E Abbar El Hamada è il titolo del nuovo album della cantante e attivista Sahrawi Aziza Brahim. Un titolo, Attraverso l'Hamada, che, dice Aziz Abrahim, sintetizza il nostro destino come paese negli ultimi 40 anni. Soffriamo un'ingiustizia che ci condanna a sopravvivere in un ambiente inospitale come la Mada. Quello di cui parla nella sua produzione è anche l'esperienza personale di Aziz Abrahim. Nata nel 1976 in un campo nella regione di Tindouf in Algeria, dove sua madre aveva trovato scampo dall'occupazione marocchina, Aziza non ha mai potuto conoscere il padre, che era rimasto nel Sahara occidentale, dove poi è morto. Dall'età di 11 anni Aziza è stata in esilio a Cuba per una decina d'anni, poi ha vissuto a Barcellona. Una ventina d'anni fa, seguendo la sua passione per la musica, ha avviato la sua carriera. I temi delle canzoni di Aziz Abrahim non sono certo dei più gioiosi. L'ispirazione è militante, ma la musica e il canto dell'artista Sahrawi sono non di meno molto brillanti. Ha cominciato ad incidere nel 2008 il suo terzo album Sutak, pubblicato come quest'ultimo dalla Glitterbeat. Nel 2014 è stato per 3 mesi in cima a World Music Charts Europe, la classifica a cui anche Radio Popolare contribuisce, realizzata attraverso un sondaggio di animatori di programmi radiofonici europei di World Music, per lo più di emittenti pubbliche. Se Sutak era un album influenzato dalla sua permanenza a Barcellona, in questo Abara e la Mada Aziz Abrahim guarda maggiormente all'Africa occidentale, avvalendosi di un percussionista senegalese, Sengane Ngom, del batterista Alex Tobias, che ha studiato in Gambia e Senegal, e del chitarrista maliano Kalilou Sangaré. Con Amada il riferimento è alle barriere patite dai Sahrawi, al proprio dramma di rifugiati, ma lo è anche ad una condizione ben più vasta, si può dire universale, che abbiamo sotto gli occhi, quella del proliferare di barriere che chiudono, che impediscono di muoversi, persino di scappare dalle guerre, che come le guerre spesso uccidono. La canzone che conclude l'album si intitola I muri e finisce con questi versi: i muri continuano a crescere in terra e in mare. Muri come le fortificazioni che il Marocco ha costruito lungo il confine del Sahara occidentale per impedire ai Sahrawi di rientrare in patria, muri come il Mediterraneo che tanti devono attraversare a rischio della vita, muri come quelli che si moltiplicano in Europa, muri come quelli che opprimono i palestinesi. Un'altra canzone dell'album si intitola Intifada.
Infine, romanzo a fumetti, Gli Inumani oggi, è il graphic novel di Paul Jenkins e Jay Lee. E prima di sentire Maurizio Principato, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Un popolo di individui, dalle fattezze, dal tenore estetico e dal carattere insoliti, vive in un luogo distante dalla civiltà contemporanea. È la città segreta di Anilan. Sono gli inumani. Assomigliano agli abitanti del pianeta Terra, ma hanno qualcosa in più. Il capo degli inumani è Freccia Nera. Indossa un costume scuro, non parla. Quando apre la bocca, emette ultrasuoni potentissimi in grado di distruggere la materia. Poi c'è Medusa, i cui capelli possono prendere vita e agire come 1000 braccia. C'è Gorgon, che ha zampe caprine, in grado di scatenare onde d'urto simili a quelle di un terremoto. Ci sono anche Karnak, Crystal e molti altri. Diversi da tutto e da tutti, nel corso del tempo gli inumani hanno vissuto in molti luoghi, dall'Himalaya al Tibet. La loro dimora attuale, Anilan, si trova nel mezzo dell'Oceano Pacifico ed è protetta da una barriera invisibile di energia che ha lo scopo di resistere all'inquinamento atmosferico, che è un veleno mortale per gli inumani. Le cose sembrano tranquille, ma un giorno inizia l'assedio da parte dei terrestri. I soldati dell'esercito americano, anche la CIA, financo i mercenari al soldo delle maggiori potenze mondiali avanzano per conquistare Anilan e catturare il popolo di Freccia Nera, al fine di usare i poteri di tutti per scopi di conquista. Sarà possibile resistere all'assedio senza scatenare una guerra che potrebbe provocare una catastrofe mondiale definitiva? Quando uscì per la prima volta nelle edicole americane alla fine degli anni 90, la nuova versione a fumetti degli Inumani ebbe un grande impatto su lettori e fan dei fumetti di supereroi. Gli Inumani, creati negli anni 60 da Stan Lee e Jack Kirby, ovvero i fondatori dell'universo Marvel Comics, in origine evolvevano le tematiche degli X-Men. Questi ultimi erano i mutanti che cercavano, non senza difficoltà, di integrarsi con la gente comune. Gli inumani, invece, vogliono semplicemente vivere per conto loro, nel rispetto e nella pace altrui, ma è un'utopia, un sogno irrealizzabile. In questa nuova versione Paul Jenkins ai testi e Jay Lee ai disegni, autori dei 12 episodi contenuti nel volume Inumani recentemente ristampato da Panini Comics, aprono nuove possibilità espressive e definiscono piani di lettura aggiuntivi rispetto al consueto modello dell'action comic. Qui i soldati che avanzano e coloro che li muovono nell'ombra vengono descritti come involucri di carne e batteri, di cattive intenzioni e di malattie. Una visione sicuramente eccessiva, ma non così distante dalla realtà. La tematica del diverso viene affrontata in modo adulto e affascinante, gestendo un numero elevato di sottotrame che compongono un affresco a fumetti di grande spessore, che piacerà a chi ama i supereroi classici, ma che fornirà spunti anche a chi è sensibile a una lettura sociopolitica delle metafore a fumetti. Gli Inumani, di Paul Jenkins e Jay Lee, 150 pagine a colori, rilegato, Panini Comics, 25 euro.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.